State ascoltando SBS Italian.
Ascoltiamo ora la storia di un performer, un ragazzo italiano, romagnolo, che si è distinto soprattutto per le sue performance di breakdance. E questo perché? Perché recentemente il Comitato dei Giochi Olimpici Internazionali, l'International Olympic Committee, giusto alla fine dell'anno scorso, ha dichiarato che breakdance rientrerà fra le discipline dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. E a proposito di questo, appunto, abbiamo contattato Marco Cristofori, in arte Kira. Intanto diamogli il buongiorno. Buongiorno Marco.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, appunto, dicevamo, tu hai incominciato da ragazzino ad approcciarti a diverse discipline, principalmente la breakdance. Mi vuoi raccontare com'è nata?
Allora, nasce in realtà come una passione di compagni, ovvero tutti quelli che erano della mia combricola, eravamo in quattro perché il paese è piccolino, erano appassionati all'hip hop. Io in realtà ero della campagna, un saltafossi, mi arrampicavo sugli alberi, ero un po' selvatico. Al Ken, i miei amici, eravamo a Gardaland, mi fecero vedere questo ballerino e mi dissero: perché non fai anche te queste cose? E quindi mi cimentai nella breakdance. Questo, diciamo, che sublimò quello che nel mio carattere era un po' la mia violenza, la mia rabbia da adolescente, e diventò così il mio primo modo di esprimere quello che poteva essere la carica di un adolescente, diciamo, dai. Quando ti senti un po' troppo esplosivo e invece di litigare con gli altri, come era solito qua in paese, litigavo col pavimento.
Litigavi col pavimento, ecco, spiega magari ai nostri ascoltatori, coloro che non conoscono proprio questa disciplina, perché poi effettivamente è una disciplina, che cos'è la breakdance?
Intanto ci tocca dire disciplina perché da poco è entrata come sport alle Olimpiadi ufficialmente, tanto che ho fatto parte delle giurie per quello che è proprio l'associazione internazionale, quindi da una realtà che nasce nel ghetto americano di afroamericani che nelle feste, piuttosto che litigare, si esprimevano a passi di danza, una danza molto fisica, molto personale, tanto che ci sono delle mosse base, ma più le rendi identificative, più sono importanti, è una danza che è più una lotta, diciamo, è la box delle danze.
Perché appunto ci sono competizioni in atto che avvengono un po' come poi anche nel canto, no? Nell'hip hop a cappella, eccetera, ma appunto tu danzi ovviamente con il corpo, però cioè, sono movimenti molto articolati in cui ti contorci nel pavimento.
Ci sono dei virtuosismi molto complessi che potrebbero essere paragonati proprio alla ginnastica artistica, quanto più alla capoeira, insomma è molto fisico. Quindi è estremamente allenante. Nasce come una competizione senza giudice, quindi era proprio un dimostrare all'avversario di essere più prestanti, tanto che se si fosse andati in un conflitto fisico uno avrebbe prevalso sull'altro come sulla danza, insomma era un dimostrare di essere più forti, più veloci, più smart in generale. E da lì piano piano per noi era uno sfogo, un po' per uniformarci, un po' per trovare la nostra identità, è diventata piano piano anche con l'aiuto delle pubblicità, dei film che l'hanno mostrata un po' al mondo, è diventata una disciplina che poi ha avuto anche tramite certe marche, bibite eccetera, proprio dei campionati, tanto che nel 2004 ho partecipato a quello che erano allora i mondiali in Germania e era una competizione che allora c'erano già più di 19.000 persone, quando invece era una realtà proprio completamente sconosciuta. Addirittura su quella competizione ora hanno fatto un film con Chris Brown che interpreta uno dei ballerini, e quindi vederlo anni dopo aver partecipato dico: Madonna, com'è cresciuta questa realtà, questa danza che prima era espressiva e ora vuol dire tante cose.
Ecco, quindi ci confermi che questa danza, questa disciplina è cresciuta nel tempo, non è che invece sta scomparendo, perché insomma l'hip hop continua a essere famoso, però di breakdance non è che se ne sente parlare tutti i giorni.
Assolutamente è cambiato un po' l'etaggio che aveva, ovvero prima l'hip hop era, per noi che siamo del mestiere, diciamo, era una cultura, e quindi all'interno di questa trovavi il cantante, il writer, ovvero chi dipingeva, trovavi il DJ e il ballerino, era tutto un insieme. Adesso è diventato, il cantante si fa i fatti suoi, il ballerino rimane una competizione e si è tutto un po' scisso. Quindi diciamo che non abbiamo la stessa visibilità che c'era anni fa nel commercio dell'hip hop stesso. È vero che si vede magari un livello più alto nei singoli adesso, perché il fatto che esista già da YouTube con i tutorial e comunque diciamo la globalizzazione stessa ti permette di arrivare alle tecniche molto più facilmente. Per me allenarmi voleva dire andare con tante protezioni inventate, cuscini e berrette infilate nei vestiti, a buttarmi per terra cercando una mossa, quando adesso basta scrivere breakdance tutorial e ti puoi trovare i più grandi campioni che ti spiegano i loro segreti. Quindi il livello è più alto, ci sono dei campionati molto importanti, però effettivamente a livello di numeri sta un po' calando, è meno inserita in quello che è il social o la musica, quindi rimane una disciplina un po' a sé.
Però appunto stai ricevendo dei riconoscimenti non da poco, oltre ai campionati mondiali, insomma ti entrerà fra le discipline delle Olimpiadi di Parigi 2024. Mi vuoi raccontare un po' appunto, oltre al tuo punto di vista proprio di chi la pratica, anche diciamo un po' in retroscena di questi spettacoli? Hai detto che appunto hai partecipato alle selezioni per le Olimpiadi. Come funziona? È una disciplina che sta ottenendo successo, diciamo, per questioni economiche o perché veramente viene riconosciuta per l'atletismo e per lo sforzo, insomma, che ci vuole per riuscire a svolgere tutte quelle mosse?
Allora, diciamo, da purista di questa disciplina sono un po' avvilito, perché penso che l'ente che l'ha riconosciuto come sport da Olimpiade non abbia in realtà percepito quanto di artistico c'è all'interno. Ovvero è una danza di strada che nasce proprio per l'espressione di un'emozione. Andare a dare dei voti a degli esercizi rischia di snaturarla. Lo vedo anche un po' per chi l'ha gestita, non un'appartenenza a quello che è la storia della danza stessa. Sarebbe un po' come mettere, che ne so, i balli romagnoli alle Olimpiadi, o la pittura, una cosa che unisce queste due cose qui, una pittura e la danza romagnola insieme.
Sarebbe da vedere.
Pagherei per vederlo, sì. Però diciamo che per fortuna esiste il teatro, quei posti dove puoi riportarlo più verso l'arte e meno allo sport, che andando anche avanti, tra virgolette, non mi lamento perché comunque mi sento in forma, però con l'età riesco ad apprezzare più sfaccettature di quello che è l'espressione. E quindi quando avevo un'età dove per me era solo rabbia e furia, nel percorso artistico che ho avuto, da lavorare con Pepparini, amici, compagnie di danza, Sanremo, eccetera, andare all'estero, ho avuto la fortuna di lavorare con artisti che mi hanno toccato in quello che è più l'animo della comunicazione. E quindi è vero che esistono le Olimpiadi, però penso che sia il punto più lontano da quello che può essere l'arte di cui mi sono innamorato, che poi si è evoluta nel tempo.
Appunto, si è evoluta perché, ora parliamo un attimo della tua carriera. Tu per tanti anni, insomma, sei stato su vari palcoscenici, hai nominato Sanremo, hai nominato appunto i campionati mondiali di breakdance, sei stato in televisione e sei approdato anche sul palcoscenico di Italia's Got Talent nel 2016, però con una disciplina un attimo diversa, perché tu nel frattempo sei diventato acrobata, possiamo dirlo?
Sì, ho capito a un certo punto che tutto quello che era uno strumento o una disciplina in realtà poteva essere veicolato per essere un linguaggio, quindi ho cominciato a allenarmi con questo anello di ferro che si chiama Rusir, perché l'ho visto come un'evoluzione del mio movimento, che prima era a terra, la percezione è stata quella del volo. Quindi innamoratemi di questa sensazione, di questa ricerca, dopo l'ho unita a quello che era prima la breakdance. Da lì, avendo avuto questa sensazione, ho detto allora bisogna che provi un po' di tutto, e mi sono ritrovato in casa a scalare manichini, a giocare con piume, a veramente qualunque cosa, soldatini, non so, davvero. Oggi per esempio stamattina penso di aver passato circa un'ora e anche un po' ogni tanto tutta la giornata con dei mazzi di carte in tasca per lanciarle il meglio possibile, per vedere se in uno spettacolo riesco o a tagliare un ortaggio o a spegnere una lampadina rompendola da lontano. Insomma, dal suonare uno strumento penso che tutto sia comunicazione, e si è messa nel punto giusto, con le luci giuste e la scenografia giusta, possa andare a toccare il cuore di tutti. È quello che mi è successo, ho capito che più lingue sai, a più persone riesci ad arrivare.
Sì, insomma l'arte poi è questo. Parlando di corpo, no? Tu ti sei presentato appunto a Italia's Got Talent e sei arrivato terzo classificato con questo spettacolo che si chiama L'uomo vitruviano secondo Kira. Kira appunto è il nome d'arte di Marco, e questo insomma la dice un po' lunga del rapporto secondo me che tu hai con il tuo corpo, cioè con l'espressione del tuo corpo. E a microfoni spenti insomma qualche tempo fa mi raccontavi che appunto tutta la tua carriera è stato poi un lavoro di esprimere, comunicare attraverso il tuo corpo, ma è anche un lavoro molto faticoso e molto stimolante allo stesso tempo che tu fai. Mi racconti un po' di più?
Guarda, è vero che tantissimi atleti si trattano veramente con i guanti. Ho avuto la fortuna di allenarmi con Roberto Bolle e lui ha la sveglia per ogni cosa, proprio molto ligio a quel che deve fare, e tanti altri sono bravissimi. Io purtroppo, per fortuna, mi sento più artista, quindi tendo a fare tutto ciò che sento di dover fare, e quindi essendo appassionato in generale non mi sono mai messo ad allenarmi con l'obiettivo di avere un corpo di un certo tipo o di riuscire a fare una certa cosa per forza perché andava fatta. Mi alzavo la mattina e inevitabilmente pensavo a quello che volevo riuscire a fare, quindi cominciavo, provavo, poi riprovavo, poi mi spostavo a fare un'altra cosa, poi un'altra ancora, e riprovavo. Quindi come fare l'amore con una donna che ti piace, continui e lo fai all'infinito finché non ce la fai più. Queste erano le mie giornate, quindi sono arrivato a un punto in cui ho una percezione di me molto buona, e con la consapevolezza che non finisce mai di crescere e che si può sempre imparare. Il mio corpo è stato il mio compagno di viaggio, ogni volta è stata una ricerca di un'emozione diversa, di una sensazione diversa più che altro, più che di una forma e di una linea, è stato un innamoramento con quello che il corpo ti può dare.
E adesso stai anche aiutando altre persone a relazionarsi con il proprio corpo, spesso con problemi a livello motorio, o almeno il tuo sogno sarebbe quello di aiutare dei bambini.
Sì, diciamo che la sfortuna di tanti rispetto a me, che sono cresciuto nella natura, quindi con l'arrampicarmi, vedere gli animali, come sono fatte le cose, come funziona. Tanti giovani di adesso sono staccati da se stessi, sono molto portati più dentro uno schermo perché per principi di dopamina, soddisfazione personale o insicurezze si trovano meglio in un mondo che è distaccato dal corpo. Quindi c'è una vera e propria quasi geriatria infantile o una inconsapevolezza di ciò che è. Tanto adesso ci sono per esempio degli studi che in America fanno disegnare le patate ai bambini e i bambini si immaginano che nascano già tagliate come quelle che fanno fritte, per dire che mi trovo davanti a tante persone che non si conoscono, e c'è una meraviglia nel vedere che con pochi esercizi, pochi strumenti divertenti scoprono che in realtà è tutto diverso, che in pochi secondi possono imparare una cosa nuova, e questo rimane un concetto che poi nella vita lo riporterai a tutte le cose che incontrerai. Quindi se trovi che il tuo corpo e la tua mente possono migliorare in una parete di giocoleria, tanto più in un esercizio col corpo, ti rendi conto che l'impossibile può diventare possibile. Questo è uno strumento che oggi penso sia da tantissimi giorni di oggi.
E parlando di impossibile, tu appunto dicevi che con il cerchio russiere, insomma, la sensazione era quella di volare. Sei riuscita a volare?
Beh, sì. Ogni tanto quando parto con la musica giusta lo sento proprio che mi porta in giro, che non esiste niente. Vado e godo.
Ascolta Marco, volevo parlare con te anche della situazione dell'arte in Italia. Sappiamo insomma che la pandemia ha tagliato veramente le gambe al mondo della cultura e dell'arte, ma tu come la vedi in questo momento, anche al di là della pandemia, nel senso che c'è la possibilità di fare carriera o comunque di anche solo mantenersi facendo l'artista come lavoro, oppure dici che insomma la situazione era messa male prima, la pandemia insomma ha messo tutto in ginocchio e ci si aspetta proprio la morte definitiva dell'arte, o pensi che ci sarà una rinascita e che appunto l'arte ritornerà insomma a essere un po' il cavallo di battaglia dell'Italia nel mondo anche?
Ma io io sono sicuro che rinascerà per forza, perché l'arte non è altro che la voce delle persone. Quindi finché esisteranno delle persone che amano, per forza dovranno urlarlo ad alta voce, quindi sicuramente ritornerà. È vero che adesso non ci sono eventi e conosco tantissimi artisti che tra adesso di essere diventati insegnanti oppure con altri lavori, perché comunque sono capaci di riadattarsi, sopravviveranno, e quando c'è la possibilità di tornare a guadagnare e a presentarsi in occasioni, sicuramente ci sarà una rinascita. È vero che comunque già prima in Italia c'erano pochi canali e non tutti, se non fanno parte di certe elite, hanno la possibilità di lavorare in cose grosse, ma penso che le rivoluzioni sono sempre cicliche, quindi sicuramente si apriranno sempre tante porte e ritorneranno, perché è inevitabile, non possiamo stare senza cose belle, non si può solo lavorare e mangiare, avremo bisogno anche di uscire a godere delle bellezze della vita. Una volta chi aveva i soldi si faceva affrescare casa o la chiesa e quindi chiamava gli artisti più forti per elogiarsi, per far vedere che l'arte era a casa sua. Adesso chi ha i soldi probabilmente è per un'azienda e per farsi vedere si compra una Ferrari. Quindi cosa succede? Che adesso è più facile che si lavori per un'azienda piuttosto che per la cultura e lo Stato italiano. Quindi è un peccato, perché se dovessi lavorare a teatro avrei un cachet che non mi potrebbe promettere una vita dignitosa e serena. Quindi siamo costretti, non che ci dispiace, per carità, perché abbiamo la fortuna di avere del budget dietro dove poter realizzare delle scenografie o delle possibilità, però comunque è un peccato che non sia lo Stato o la cultura a investire, ma piuttosto i privati. Quindi il peccato è che ti tocca un po' abbandonare il teatro col suo odore di legno e la sua magia, che è una cosa che rimane unica, soprattutto anche per i teatri che abbiamo un po' in tutto il mondo sicuramente, però l'Italia ha una bellissima storia. Io ho avuto la fortuna di essere nei teatri più antichi, più belli. Calcarli è una cosa che non è uguale. L'Arena di Verona non è uguale a un meeting di un'azienda, per quanti soldi possano spenderci in un super hotel, non sarà mai come il teatro di Taormina. Quindi il peccato è lì, che vorresti poter lavorare con serenità, una pensione, tutto il resto, con gli studi che hai fatto, perché comunque alla fine siamo laureati, abbiamo sputato sangue, abbiamo una lista di ticket del pronto soccorso e solo quella sarebbero medaglie al valore, penso.
Ma e la televisione invece? Perché insomma, allora, nella televisione circolano più soldi, comunque ci sono più investimenti.
È un'apparenza, nel senso che ci sono più soldi per i grandi nomi. Guarda, ti dico, solo per entrare a Sanremo c'era un, mi viene da chiamarlo buttafuori, ma un uomo della sicurezza che mi apriva il portellone che è dietro all'orchestra, che prima di entrare io ero tutto emozionato, agitato, perché comunque ero in diretta, lavoravo per Giuliano Peparini, che è un coreografo della Madonna, per quanto ero fresco ero emozionatissimo, e colui che mi ha aperto mi va: oh, ma che sei tu quello dello stacchetto? Al che lì mi sono ridimensionato immediatamente, ho detto ok, è uno stacchetto, quindi posso stare tranquillo. Siamo visti come un contorno, non siamo così importanti, mentre in realtà lo studio che c'è dietro, il sacrificio che c'è dietro andrebbe valorizzato un po' diversamente, quanto un cantante, un pittore e tutto il resto, insomma. E purtroppo, essendo un canale, la TV, che fa gola a tutti perché c'è della visibilità, tante volte ti trovi, guarda, mi è successo proprio la settimana scorsa, mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, non c'è cachet. Io ho detto: guarda, non mi arrabbio neanche, perché capisco che ambasciatore non porta pena, ciò che non sei il capo del programma che mi chiami. Quindi l'unica cosa che ti posso dire è che mi dispiace tanto. Mi tocca dire di no, una cosa che sicuramente mi piacerebbe fare, sarebbe bello poter condividere la mia cultura, però non posso venire perché è gratis, mi tocca dire di no, perché è un'offesa a chi fa il mio lavoro.
Ma una domanda che a questo punto ti devo fare, ma tu hai mai pensato di lasciare la campagna romagnola per avventurarti nel mondo e cercare un posto dove appunto il soldo ci sia e il riconoscimento avvenga?
Guarda, ho avuto l'opportunità, qui a casa mia, in campagna, nel niente, c'è stato il fidanzato di Madonna o quello che ha vinto Best Dance Crew in America e mi hanno proposto di andare via con loro, però essendo innamorato della mia terra e essendo stato il periodo in cui avevo la mia fidanzata e il mio amore, diciamo che essendo un romantico non è mai stato la carriera il mio fine, cioè, ero uno da famiglia, non mi trovo in carriera, diciamo così.
È stata una scelta dura.
Ma nel tempo mi sono detto, ma poteva essere un'altra realtà interessante, ma ne ho vissute talmente tante in contemporanea che una scelta valeva l'altra. Alla fine sono ricco di tantissime cose e magari la differenza di 200.000 euro adesso mi farebbe piacere per realizzare una realtà che comunque sarebbe qui in campagna. Vorrei farmi il mio agriturismo con un centro culturale per il quale avrei bisogno o dell'Italia che sovvenzionasse un'attività intelligente e diciamo anche abbastanza conforme a quello che può essere il momento, quindi cercare qualcosa di natura, misto umano, misto bio, ma è difficile trovare i bandi, è difficile che i bandi trovino te per adesso. L'unica cosa che mi dispiace è quella, di questo. Se fossi stato in America adesso vorrei credere di più ricco da potermi creare una realtà senza bisogno di sudare ancora o di aspettare che lo Stato si accorga, che ci potrebbe essere.
Marco, ma hai detto agricirco?
Agritucirco, perché ci deve essere la parola tu, perché è come iPhone, ci sono i, e qui agritucirco sei tu lo spettacolo, sei tu la natura, sei tu tutto, quando vivi. Quindi il mio progetto è quello di farti vedere cosa c'è in natura, da dove viene quello che mangi, fartelo coltivare, farti giocare con quello che hai attorno senza bisogno di andare a comprartelo, poi costruirtelo. Quindi più o meno è cercare di portare il bello che ho visto girando unito al bello che mi sono sempre trovato nella mia campagna.
Marco, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per il tuo progetto, che è un progetto insomma molto interessante,
allora,
fantastico.
Da figlio di Roma ti dico lunga vita al lupo.
Marco, ti verremo in Australia un giorno, insomma, pandemia permettendo.
Guarda, da quando ho cominciato a scegliere, perché io non volevo fare né il ballerino né l'acrobata, niente di tutto questo, mi ci sono ritrovato e quando mi ci sono ritrovato non mi sento un figo da palcoscenico. Però quando sono su faccio il mio lavoro.
Anche se lo sai, dai, bisogna dirlo.
Ma va, ognuno ha i suoi gusti. Però questo mi ha sempre permesso, a differenza magari dei miei compagni che stavano a letto fino all'1 di pomeriggio, io alle 7 mi alzavo e correvo in tutti i punti di interesse, in tutti i punti di cultura. Che ne so, all'inizio, che magari i primi anni non viaggiavo chissà dove, però se lavoravo a Venezia, lavoravo a Firenze, lavoravo anche solo nei piccoli paesini, partivo la mattina e andavo a visitarli. Quindi mi auguro che il lavoro mi porti là, perché essendo arte povera adesso in questo momento non so se posso permettermi il viaggio in tutti i posti in cui vorrei andare, però vorrei andare a lavorare dappertutto e mi auguro che mi si apra una porta anche dalle tue parti, perché sono curioso sia della natura che di poter tornare a parlarne bene, perché non c'è stato posto in cui sei andato e non mi si è innamorato di qualcosa. Ho avuto la fortuna di andare dall'Arabia Saudita alla America e sono sempre rimasto affascinato e ho portato cose belle a casa, quindi mi auguro di poter passare a innamorarmi un po' dell'Australia.
Ascolta Marco, ti faccio un'ultima domanda. Hai parlato di vari aspetti insomma della tua professione, chiamiamola in generale appunto performer, che include appunto tutte queste varie discipline corporee, no? Hai detto che c'è la parte, no, della disciplina, che bisogna svegliarsi la mattina, lavorare duro, provare, riprovare, quindi essere costanti, essere resilienti. Hai raccontato della parte dei viaggi, che insomma hai viaggiato mezzo mondo. Hai parlato anche del fatto di lavorare su palcoscenici molto importanti con artisti insomma rinomati. Qual è però l'aspetto che ti piace di più?
L'aspetto che mi piace di più è quello delle persone, cioè avere la fortuna di ogni volta di incontrare non solo artisti ma proprio vite che si intrecciano e mi danno una visione e delle informazioni e così sentirmi vivo e parte di qualcosa. Quindi sicuramente sì, incontrare tanti artisti, tante persone e tante emozioni. Torni a casa veramente ogni volta pieno, frastornato e ricco. Tanti dei posti, tante delle persone. Io in realtà mi sento un pirla, però va bene, è normale, parlo meglio col corpo. Le parole, mi hanno sempre detto, il verde quando lo guardi devi pensare che lo vedi solo tu così, ognuno lo vede col suo spettro. Quindi quando qualcuno guarda il verde per capire se gli piace, ma non come lo vede, se gli piace, vedi solo se i suoi occhi sembrano innamorati. E quello non ha bisogno di parole, mi piace più il linguaggio animale.
Ma tu Dai. Parteciperai alle Olimpiadi a Parigi?
Allora, no, perché sono vecchio. No, nel senso che con tutta la fatica che ho fatto, mi piacerebbe far parte magari di una giuria un giorno, però non riuscirei, con tutte le cose che mi piace studiare e fare, ad avere la disciplina per poter partecipare con altri atleti che adesso ormai hanno un livello completamente diverso. Adesso è veramente, per quanto fossi uno che si allenava, lo facevo con ignoranza alla fine, perché non avevo la conoscenza tecnica che ho adesso, perché ho comunque studiato anche da personal trainer, ho capito che mi piace studiare e non sapevo davvero niente, quindi sicuramente abbiamo perso tanto tempo in cavolate. Sì, siamo competitivi, ma su 12 entrate che possono essere, non più, secondo me. Su quello che è la gara, su invece quello che è lo spettacolo, lì devono, per fortuna, devono ancora loro invecchiare.
Ok Marco, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo, per essere stato sveglio, per concederci questa intervista. Facciamo
vi ringrazio a voi, perché condividere è crescere. E speriamo di vederci in Australia.
Grazie ancora Marco Cristoferi, in arte Kira, breakdancer, acrobata, un artista, ma soprattutto un uomo dalle mille idee, direi. Grazie ancora.
Grazie a voi, un abbraccio.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.